Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati a Uomini e Profeti, sabato 15 maggio 2021. Un saluto dalla nostra redazione, Paola Tagliolini, che è la curatrice. In redazione ci sono Benedetta Caldaruro ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia è di Benedetta Caldaruro, alla console c'è Alessandro Cesolini. Oggi vi proponiamo di occuparci di una questione che non è in realtà una questione, è qualcosa di presente da molto tempo, ma che forse non sempre è così presente la nostra consapevolezza, cioè le tante forme di spiritualità che sono presenti nel nostro paese e che tuttavia sfuggono un po' al racconto tradizionale, no? Incentrato sulle religioni, sulle grandi religioni. Prendiamo spunto da un libro molto molto interessante che un po' ricostruisce la mappa di questo mondo, che si intitola Religione sotto spirito, viaggio nelle nuove spiritualità, pubblicato da Mondadori, un libro che hanno scritto due studiosi dell'Università di Torino, Stefania Palmisano e Nicola Pannofino. Poi nel corso di questa nostra puntata vi faremo anche ascoltare qualche testimonianza più dall'interno di questo mondo. Intanto comincio a salutare i due ospiti. Nicola Pannofino, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, insegna metodologia della ricerca all'Università di Torino e buongiorno anche a Stefania Palmisano. Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Grazie a lei, anche lei insegna all'Università di Torino, insegna religioni nel mondo globalizzato e religioni, spiritualità e globalizzazione. Cominciamo proprio con lei, Palmisano, dando proprio alcune definizioni. Il titolo del vostro libro è molto interessante anche perché va in un'altra direzione da quello che uno immagina o crede di sapere. Religione sotto spirito, che idea di spiritualità vi ha guidato in questa ricerca?
Sì, ci siamo un po' chiesti perché la parola spiritualità sia così presente nel nostro vocabolario quotidiano. Oggi la incontriamo sempre più spesso nella vita di tutti i giorni e inaspettatamente la incontriamo pure fuori dalle chiese e dalle religioni. Il libro va un po' in questa direzione, tende a esaltare un po' questa novità, perché se pensiamo alle sale dove si pratica lo yoga, la mindfulness, il pilates, tutti parlano di spiritualità. Allo stesso modo nelle spa, nei centri benessere, anche nei centri estetici, dove aumentano, si moltiplicano i trattamenti che mirano ad armonizzare l'equilibrio, come dicono in gergo, tra mind, body and spirit, cioè la mente, il corpo e lo spirito. Ma pensiamo anche alle scelte alimentari, sempre più persone si dicono vegetariane, vegane, crudiste, macrobiotiche, senza appellarsi al mondo delle medicine olistiche, anche qui tutti parlano di spiritualità. D'altra parte sempre più persone nel mondo, e l'Italia non fa eccezione da questo punto di vista, si autodefiniscono con una formula che i sociologi abbreviano con la sigla SBNR, che significa, dalle parole inglesi spiritual but not religious, io sono spirituale ma non sono religioso. Cioè c'è un'identificazione con il lemma della spiritualità e una presa di distanza dalla religione, e infatti si definiscono in questo modo persone che si impegnano in una ricerca del sacro senza affiliarsi né riconoscersi in una specifica religione organizzata, seguendo delle strade che di norma si pongono al di fuori dei tradizionali recinti del sacro che soprattutto in Italia siamo abituati a considerare.
Esattamente, no, questo è veramente, apre proprio un altro mondo. Facciamo entrare in campo l'altra voce, l'altro autore di questa ricerca, Nicola Pannofino. Rispetto a questa spiritualità che non trova più o trova forme di manifestazione che non sono necessariamente legate alle religioni, siamo soltanto in questo caso tradizionali, e vuol dire che la religione, le religioni non sono più capaci di coinvolgere, di interessare le persone, oppure qui siamo in presenza di qualcosa anche di diverso, non tanto che ha a che fare con una scarsa capacità attrattiva delle religioni tradizionali quanto di bisogni diversi che forse le religioni proprio non sono attrezzate a cogliere. Pannofino.
Sì, questo in effetti è uno dei punti centrali e in fondo tutto il nostro libro, la nostra ricerca ruota un po' intorno a questo interrogativo, che non è soltanto l'interrogativo che siamo posti noi scrivendo questo libro, ma è uno degli interrogativi al centro della riflessione di chi come noi si occupa di sociologia della religione, quindi si interroga sul fenomeno religioso contemporaneo. Alla sua domanda, una delle risposte che tipicamente danno gli studiosi, i sociologi in particolare, si può ricondurre ad una parola un po' lunga, ma con cui spesso si ha familiarità perché la sentiamo spesso, che è quella di secolarizzazione, una parola che significa la religione perde di rilevanza nella cultura, nella società contemporanea. Se ci fermassimo a questo termine, la risposta da dare alla sua domanda sarebbe: sì, le religioni perdono attrattiva, sempre meno persone si definiscono religiose, per richiamare la formula che citava prima Stefania, sempre meno persone frequentano i riti tradizionali, quindi sempre meno persone, per esempio in Italia, si definiscono credenti, praticanti, cattolici. Da una parte è vero, c'è una sorta di declino dell'influenza della religione nella nostra vita quotidiana. Dall'altra, proprio questo secondo campo che è indicato dal termine spiritualità denota che, se da un lato forse viene meno l'esigenza di appartenere ad una religione tradizionale, dall'altra non viene assolutamente meno la domanda di sacro. Forse viviamo in una società più laica, ma non per questo una società in cui il bisogno di incontrare e di vivere esperienze che in qualche modo possiamo definire sacre, questo certamente non viene meno, semplicemente trova altri canali, altre forme, altre modalità di espressione.
No, questo mi sembra un punto da rimarcare, scusi se lo faccio panno fino, perché no, la distinzione fra dimensione del sacro e dimensione religiosa talvolta vengono un po' identificate, quasi sovrapposte. State dicendo le due cose non necessariamente hanno qualcosa in comune, addirittura possiamo immaginare forme di religiosità che non hanno niente a che fare col sacro e forme di, appunto, di sacralità in persone che apparentemente non hanno nulla a che fare con le religioni. Lei insisteva su questa dimensione di senso, di ricerca di un valore che vada al di là quello dell'esperienza immediata. Mi sembra che sia questo il punto fondamentale.
Sì, accolto esattamente il punto, perché proprio nel campo delle nuove spiritualità noi, anche se possiamo continuare a utilizzare il termine sacro, dobbiamo imparare ad esercitare lo sguardo in modo diverso per cogliere le diverse forme, le diverse sfumature del sacro. Molto spesso la dimensione spirituale si trova in ambiti che noi non siamo abituati a considerare appartenenti in modo classico alla religione, alla dimensione del sacro, quindi ci troviamo di fronte a spiritualità in un certo senso laiche. Le faccio un esempio: una delle parti del nostro libro si occupa delle spiritualità che hanno a che fare con la natura, con il rapporto profondo con la natura. Bene, proprio in questo ambito noi ci troviamo di fronte a forme di spiritualità profondamente laiche, che pur essendo laiche non sono per questo meno spirituali. Passeggiare in un bosco, immergersi nella natura, può essere semplicemente un'attività del tutto laica, sportiva, per rilassarsi, per combattere lo stress, ma può anche dare adito a una esperienza di connessione profonda con l'ambiente circostante e di ricerca del proprio sé. Ecco, siamo nel campo dell'esperienza del laico o dell'esperienza del sacro. La spiritualità ci obbliga a riflettere e a rimettere un po' in discussione queste che sono delle dicotomie, la distinzione ad esempio tra il sacro e il profano, che mal si adattano se si vuol comprendere le trasformazioni della spiritualità odierna proprio.
Stefania Palmisano, no, l'avete messo subito in campo forse uno dei temi principali di queste forme di spiritualità non immediatamente che trovano espressione attraverso forme consolidate di religione. Il tema della natura mi sembra nel vostro libro centrale.
Sì, assolutamente lo è. direi che oltre la natura, che sicuramente è un tema centrale su cui tornerò fra un momento, il nostro libro vuole dare spazio a tutte queste nuove forme di spiritualità, non solo quello della natura, ma anche quello del benessere, quello del mistero, perché il libro offre la prima esplorazione in chiave sociologica di questo tipo di spiritualità, della spiritualità contemporanea, che alcuni chiamano spiritualità alternativa, per cui ci siamo mossi nel mondo della natura, le streghe, i druidi, ma anche nel mondo del benessere, i guaritori, ma anche nel mondo del mistero, gli alchimisti, i maghi, i cacciatori di fantasmi. La ricerca che abbiamo condotto dal nord al sud del paese svela proprio ai lettori il mondo degli ecovillaggi, delle comunità iniziatiche, le oasi del benessere, i festival dell'esoterismo.
Infatti no, fra poco ne sentiremo un paio di testimonianze, no, proprio rispetto al tema della natura, perché mi sembra usciamo da un tempo in cui no, è un po' centrale il rapporto con la natura.
Certo, questa è una narrazione spirituale che si orienta verso ciò che circonda l'essere umano, ne costituisce il suo habitat originario. Come diceva Nicola, rientrano qui due tipi di sacralizzazione della natura. Da un lato, quelle spiritualità che sacralizzano la natura perché vedono in essa la manifestazione per eccellenza del divino, cioè cogliamo nella natura i segni di questa benevolenza del divino, e quindi diventa la natura anche uno strumento di comunicazione con il divino. Oppure ci sono le spiritualità più laiche che non chiamano in causa la sfera del trascendente, del divino nel rapportarsi con la natura, ma la natura diventa una cornice che consente alla persona di intraprendere un cammino di ricerca interiore, perché la natura offre l'habitat ideale per riprendere consapevolezza del proprio sé, connessione con il proprio sé. Infatti una delle parole chiave della sacralizzazione della natura è proprio questa connessione, un legame profondo con la natura che sortisce in questi cercatori spirituali sentimenti di pace, armonia, equilibrio, identità. Diciamo che la natura da questo punto di vista viene anche percepita come una maestra, capace di trasmettere insegnamenti di vita, insegnamenti morali. Per esempio, faccio qualche esempio, bere al canto della cascata, come raccontano i nostri intervistati, o accendere un fuoco, o godere i doni del bosco, o ancora guardare il cambio delle stagioni, diventa per questi cercatori una metafora del valore della generosità, di chi si dona. La gioia del donarsi, la celebrazione del ciclo della vita. Noi cambiamo, mutuiamo, invecchiamo, così come il ciclo delle
stagioni.
Quindi no,
capiamo quanto sia, no, rilevante questo tema e quanti valori assuma. C'è una questione, prima di ascoltare un paio di queste testimonianze, fanno fino rispetto, diciamo, lo so che sembra estrinseco rispetto a quello che voi avete raccontato, però naturalmente non può non incuriosire, rispetto all'apparato teologico delle tradizioni, delle religioni che noi conosciamo. Ecco, ad esempio, pensiamo al tema della natura, come ce lo stava raccontando poco fa la sua collega Stefania Palmisano, pensiamo anche al tema del male, il tema della morte, il tema appunto dei limiti, il tema che nelle tradizioni religiose è quello del peccato. Questa dimensione più tragica dell'esistenza, in queste forme di spiritualità che voi avete analizzato, in qualche misura è presente oppure sono tendenzialmente più ottimiste nel rapporto fra essere umano e ambiente? Fanno fino.
Questi temi sono declinati in modo differente a seconda degli ambiti di spiritualità nei quali ci muoviamo. Posso dirle che sicuramente esistono ambiti di spiritualità, quelli che noi abbiamo ricondotto il tema del benessere, in cui la centratura dell'esperienza è soprattutto sul momento presente, è un'esperienza del mondo, è un'esperienza mondana, quindi, che persegue la felicità, il successo, anche il successo professionale. Queste sono spiritualità che tendono a ragionare, riflettere meno sulla dimensione del trascendente, del di là, e in generale sugli aspetti tragici e drammatici della vita. Questo è vero. In altri ambiti, invece, questo è proprio lo snodo fondamentale della propria pratica. Quelle che noi abbiamo identificato come spiritualità del mistero, cioè spiritualità che declinano maggiormente il tema dell'oscurità, del sapere arcano, e che sfociano poi nell'esoterismo, nelle pratiche magiche, ecco, queste sono spiritualità che direttamente si confrontano con il grande mistero, il grande enigma della morte, della sopravvivenza della morte, quindi anche della tragedia dell'esistere. Quindi una delle grandi cifre caratterizzanti della spiritualità contemporanea è che anche su tematiche classiche fondative della religione tradizionale, come il peccato, come la morte, troviamo in realtà declinazioni anche molto variabili al proprio interno.
E d'altronde, no, se come dicevate poco fa, siamo partiti dalla distinzione fra il sacro, la dimensione del sacro, la dimensione religiosa, possiamo dire, mentre la dimensione religiosa è più connotata storicamente, quella del sacro, da quello che abbiamo capito, è un po' più caratteristico proprio dell'atteggiamento dell'umano rispetto alle esperienze. Quindi se uno ha un atteggiamento verso la sacralità della vita, non può anche alla fine non passare anche per le dimensioni tragiche dell'esistenza. Vi dicevo, abbiamo due testimonianze che ringraziamo molto per essere con noi oggi, Uomini e Profeti. Li salutiamo, sono Riccardo Taraglio, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Rappresentante a proposito di una di queste forme di spiritualità, neodruidismo, e poi abbiamo la voce di Rea per quanto riguarda il rappresentante del mondo della stregoneria. Rea, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi a Uomini e Profeti. Allora,
grazie a voi dell'ospitalità.
Compio il nostro programma un po' a provare anche a raccontare quello di nuovo che succede. Re, ecco, che cosa vuol dire oggi stregoneria nel nostro tempo? Che declinazione assume questa parola apparentemente così antica?
Non mi riconosco esattamente in quello che viene chiamata questa corrente, che viene definita stregoneria italiana, ma appartengo alla tradizione del Tempio di Caglia, che è una tradizione Wiccan, al cui interno sicuramente c'è anche una parte di stregoneria, ma non solo. La Wicca, e quindi anche la tradizione del Tempio di Caglia, è di fatto una religione.
E quali sono gli assunti di questo atteggiamento religioso?
È un legame profondo con la propria terra. Il Tempio di Caglia nasce in Italia come iniziati di due esponenti inglesi, di Janet Farrar, che è un'iniziata alessandriana, e Gavin Bone, che è un iniziato della Seax Wicca. E appunto la particolarità di questa tradizione è che non è statica, cioè non è ferma, non è consolidata in determinate credenze, ma appunto abbraccia la filosofia della progressive witchcraft, cioè della stregoneria progressiva, perché si crede che le cose vive siano in continua evoluzione e movimento. Questo ha portato, appunto, importantissimo è il legame con la propria terra, riconoscere gli spiriti del luogo, il genus loci, insomma. E quindi la particolarità della mia congrega, in particolare, appunto, è quella di legarci a divinità italiche, etrusche e romane.
Quindi un po' c'è un ricollegarsi anche alla tradizione più antica del nostro paese, quella che precede diciamo anche le forme più conosciute della storia italiana, del passato. Quindi...
Esattamente.
E quindi, scusi, ci può dire in quale zone d'Italia è particolarmente praticato questo tipo di spiritualità?
Allora, copre un po' dal nord al sud. Io vivo in Piemonte e il mio gran sacerdote con cui lavoro in congrega è invece in Emilia-Romagna.
Quindi comunque regioni che hanno a che fare con montagne, con boschi, e questo è un po' lo spazio più privilegiato di questo tipo di spiritualità.
Abbiamo comunque congreghe a Roma, in Sicilia, a Milano, a Varese, nel Veneto, quindi sì, non solamente zone boscose, anche se diciamo che il bosco è un po' una nostra seconda casa, è il nostro tempio sacro.
No, questo è molto interessante anche in generale rispetto proprio alla storia del nostro paese. Spesso, no, le nostre storie, il racconto delle storie italiana trascura un po' questa dimensione centrale dell'Italia, gli Appennini, le montagne, dove forse c'è qualcosa di più potente rispetto alla nostra storia. Sentiamo anche l'altra testimonianza, quella di Riccardo Taraglio, invece neodruidismo. In questo caso, che tipo di spiritualità è, Taraglio?
Beh, è una spiritualità che è diffusa ovviamente in tutta Europa e in tutto il mondo, visto che gli europei comunque si sono poi diffusi in tutto il mondo. Però è essenzialmente legata alla tradizione celtica, e i Celti erano appunto stanziati anche e soprattutto nel nord Italia, anche in Italia centrale, se vogliamo dare un'estensione diciamo storica e antropologica. Il fatto poi che si siano conosciuti di più i Celti scozzesi, irlandesi e bretoni è un po' perché diciamo l'invasione poi romana, la conquista romana e la cristianizzazione li ha un po' spinti sui confini, quelli che noi chiamiamo i confini orizzontali, cioè i confini europei orizzontali, la Scozia, l'Irlanda, la Bretagna, il nord della Francia. Ma non si tiene conto che ci sono anche dei confini verticali, per cui le antiche tradizioni celtiche sono sopravvissute e sono, come dire, si sono spostati questi confini verso l'alto. Noi abitando in Valle d'Aosta ovviamente siamo nelle montagne più alte d'Europa, per cui ci sono dei rimasugli celtici, diciamo così, antichi anche all'interno delle tradizioni popolari valdostane, piemontesi, eccetera, eccetera.
Senta, rispetto a quello che dicevano prima i nostri due, no, ospiti, Palmisano e Pannofino, la dimensione della natura, che mi sembrava forse forte anche in quello che stava dicendo poco fa Rea, è uno dei punti diciamo centrali di questa forma di spiritualità, anche nel suo caso, Taraglio?
Sì, assolutamente, il druidismo è legato alla natura, cioè pensare a un druidismo civico, come dire, è un po' perché uno
cittadino.
Ecco, cittadino, sì, civico, proprio in quel senso di cibes, di cittadino, è come dire, sei obbligato a vivere in città e questo il druidismo riconosce, cioè non cerca di creare qualche cosa di separato dalla società in cui si vive, ma è centrale il rapporto con la natura, proprio perché la natura è precedente all'essere umano e quindi si muove con leggi che l'essere umano non ha scritto, per cui ecco in questo caso la natura perché è maestra. D'altronde anche la scienza cosa fa? Approfondisce le leggi di natura essenzialmente per poi adattarle e utilizzarle. Quindi il druidismo ha come referente principale la natura, proprio come insegnante delle leggi che stanno alla base di tutta l'esperienza anche umana, non solo umana.
No, molto mi sembra veramente temi fra l'altro di straordinaria attualità. Vi chiedo un'ultima cosa a entrambi. Rea, per quanto riguarda invece diciamo il rapporto con la politica, con i grandi temi delle emergenze ambientali, delle emergenze climatiche, o pensiamo ai temi, no, dell'emigrazione, si assume un punto di vista particolare? C'è un orientamento generale, oppure da questo punto di vista questo tipo di spiritualità si concentra su altri temi e non ha una propria prospettiva rispetto a quello che succede, ad esempio, nel campo della politica? Rea?
Ma al nostro interno ci sono persone con idee politiche abbastanza diverse, anche se tendenzialmente è logico che noi, riconoscendo il divino come trascendente e immanente e rispettando quindi questa sacralità della natura che è espressione materiale del divino, non possiamo che essere a favore dei movimenti ecologisti, senza pur cadere nel fanatismo.
No, questo appunto quindi rende ancora più ricco questo tipo di esperienza. Per quanto riguarda questo neoduidismo, Taraglio, c'è un aspetto anche politico, oppure l'insistenza sul tema della natura ha a che fare più poi con una dimensione più di interiorità spirituale?
Allora, per quanto riguarda la politica intesa come partitica, anche noi abbiamo esponenti di qualsiasi partito, di qualsiasi o anche di nessuno. Dal punto di vista invece così di condotta, quindi della politica, della gestione della propria vita e delle relazioni sia umane che tra popoli che con la natura, ovviamente è aperta alla relazione, cioè chi fa parte del druidismo riconosce determinati valori che quindi sono la molteplicità e la differenziazione, per cui non può neanche credere che esista il druidismo, diciamo, come religione unica e universale per l'umanità, o un colore della pelle.
Cioè, un druidismo razzista è una contraddizione in termini.
Assolutamente, cioè se qualcuno fa parte di un movimento druidico ed è razzista, forse ha sbagliato strada, proprio sbagliato filosofia. Ecco. E per quanto riguarda la natura, ovviamente ci deve essere, non quello si diceva, forse il fanatismo in cui la natura diventa l'unica realtà possibile, perché ovviamente anche l'umano ha creato delle sue realtà, ma ci deve essere ovviamente una sorta di collaborazione, per cui non si può depredare la natura e non si può neanche pensare che la natura occupi tutti gli spazi, compresi quelli umani.
Esattamente. Senti, io vi ringrazio moltissimo, questo è soltanto un primo appuntamento, perché sembrano temi, sono veramente molto molto interessanti, anche molto meritevoli di approfondimento da parte di una trasmissione come questa di Uomini e Profeti. Riccardo Taraglio Rea, grazie per essere stati con noi, grazie per le vostre testimonianze. Io chiedo a Nicola Pannofino e a Stefania Palmisano di ascoltare insieme a noi ora un'incursione musicale dentro Uomini e Profeti. Il duetto Va crudele al Dio spietato di Vincenzo Bellini dalla Norma, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
Va crudele al Dio spietato, offri in dono il sangue mio, tutto a tutto ei sia verso.
Abbiamo scelto questo brano, cioè il contrasto fra il proconsole romano Pollione che cerca di sedurre Adalgisa, sacerdotessa dei druidi, appunto il mondo romano, l'impero, in questo caso prima dell'impero naturalmente, comunque l'organizzazione statale, e poi invece questa forma di partecipazione, di rapporto con la natura così, così intenso, così forte. Nicola Pannofino, no? L'ultimo punto che abbiamo provato a appena scalfire parlando con queste due testimonianze che abbiamo accolto dentro il programma, la dimensione politica. Spesso forme di religiosità, forme di spiritualità fortemente collegate al tema della natura o trascurano la dimensione politica oppure hanno un'idea particolare, diciamo, del rapporto degli umani con la politica. Questo aspetto politico è entrato in che modo nella vostra ricerca, Pannofino?
È entrato in risposta a una delle diverse critiche di cui noi abbiamo raccontato all'inizio del libro, dato che la spiritualità è certamente un campo di studio anche socialmente controverso per una serie di motivi, uno dei quali, ed è una delle critiche che viene rivolta appunto alla spiritualità, è quella di essere vista, percepita come una pratica che fondamentalmente si disimpegna appunto rispetto alle tematiche politiche, sociali, alle tematiche dell'attualità. In realtà le testimonianze che abbiamo ascoltato prima ci restituiscono già un'immagine un po' più sfaccettata dell'impegno spirituale, fermo restando che la spiritualità è probabilmente al giorno d'oggi uno dei grandi ambiti dell'impegno volontaristico, perché coloro che si impegnano in un percorso spirituale per queste persone che noi abbiamo definito virtuosi, nel senso che si tratta di individui che fanno della ricerca spirituale uno dei capisaldi della propria esistenza, quindi non soltanto una mera curiosità passeggera. Ebbene, per queste persone e per questi cammini spirituali, che spesso nascono e storicamente spesso sono nati contro qualcosa, le spiritualità che oggi studiamo nascono intorno agli anni 60 e 70, quindi in un periodo di rivoluzione controculturale, e di questo atteggiamento critico verso la società conservano ancora sicuramente delle tracce. La stessa idea di ricercare nella natura una propria identità storica, culturale, è anche un modo per protestare contro una certa immagine del mondo diffusa, dominante. Questo lo troviamo nei casi di cui abbiamo parlato prima, lo troviamo anche in altre realtà che si richiamano spiritualmente alla natura, pensiamo al mondo degli ecovillaggi spirituali, attuano una qualche sorta di fuga dalla società, di fuga del mondo, appunto perché entrano in polemica con le istituzioni.
Quindi
sociali.
Questo no, implicitamente non solo non è impolitico, ma anzi è potentemente politico, anche se è un modo di essere, di intendere la partecipazione alla politica, diciamo, non solo non partitico, ma anche diverso da quello a cui siamo abituati. Stefania Palmisano, un'altra questione, un altro tema, un altro filone di questa spiritualità che ci sembra molto interessante. È la, diciamo, un'etichetta approssimativa, ma lei mi capirà, diciamo, Dio e donna, cioè in quella dimensione femminile è molto forte rispetto, pensiamo a quanto dibattito ancora c'è sulla la possibilità di ammettere il sacerdozio femminile, molte di queste forme di spiritualità, questo tipo di problema l'hanno proprio oltrepassato fin dall'inizio. Quanto è forte questa dimensione femminile in queste forme di spiritualità, Palmisano?
Sì, sono perfettamente d'accordo con lei, perché nel nostro viaggio nella spiritualità alternativa in Italia abbiamo incontrato molti cerchi di donne, associazioni, gruppi eterogenei che professano quella che possiamo chiamare una spiritualità femminile, alcuni la chiamano anche spiritualità femminista, in inglese goddess spirituality, perché deriva da questo mondo, dall'America, dagli Stati Uniti in particolar modo, ma anche dalla Gran Bretagna. E perché è una spiritualità femminista? In realtà dobbiamo sgombrare il campo dagli equivoci, perché non è una reinterpretazione del cristianesimo in chiave femminista, al contrario è una proposta neopagana antitetica a quelle delle religioni monoteiste. Cioè l'idea controversa, ma così portata avanti da queste spiritualità femministe, è che le religioni monoteiste, quelle abramitiche, sono imperniate su un'idea androcentrica del Dio Padre, mentre le spiritualità femministe si ispirano alla Dea, alla Grande Madre, quindi in aperta opposizione all'ordine patriarcale, tant'è, ed è questa una novità che sociologicamente è veramente molto interessante, la spiritualità della Dea sostituisce la classica teologia con la teologia, cioè un neologismo per dire il divino è rappresentato dalla Dea Madre. Quindi l'idea che emerge intervistando le donne che fanno parte di questi gruppi, io ho partecipato a molti dei loro rituali, ho fatto parte dei loro gruppi di discussione, eccetera, queste donne abbinano al Dio Padre un'idea di religione basata sulla fede, su sistemi di credenza strutturati, cui corrisponde un'organizzazione di chiesa verticistica, gerarchizzata, che c'è poco da fare, esclude le donne dalla funzione sacerdotale. Invece, secondo le nostre intervistate, alla Dea Madre corrisponde una concezione di tipo egualitario, per la quale ogni individuo, che sia uomo, che sia donna, ha parità di accesso al sacro, senza la mediazione di istituzioni e di leadership. E l'aspetto molto interessante è che in questa cornice il corpo femminile viene sacralizzato. E quindi le donne apprendono come onorare, amare i propri processi fisiologici, in primis il sangue mestruale, il ciclo mestruale, e quindi molti sono i lavori energetici che vengono fatti sul sangue mestruale, e imparano anche ad amare la propria sessualità. Quindi è un modo per ripensare anche il paradigma culturale e cognitivo che vede le mestruazioni, per esempio, come una fonte di disturbo, un fastidio, così come la sessualità come qualcosa di problematico, di non legittimo.
Questo, no, ancora una volta veramente ci aprite in questa puntata moltissimi orizzonti. Senta, a un certo punto, mentre lei parlava, si è parlato di una questione che volevo porre, allora ritorniamo per un momento a Nicola Pannofino. Queste forme di spiritualità, no? Abbiamo insistito molto su spiritualità, una religione invece tradizionale, usiamo questa espressione così imprecisa, ma per capirci questa puntata di Uomini e Profeti, è un'istituzione, ha dei ruoli, ha dei luoghi, è appunto un'istituzione, qualcosa che ha una durata anche nel tempo. Rispetto alla dimensione istituzionale, ecco, ai ruoli, c'è qualcuno che decide chi può star dentro e chi può star fuori, c'è qualcuno che viene mandato via perché non so, perché c'è una forma di eresia. Questo apparato istituzionale, in queste forme di spiritualità, Pannofino, ci sono, stanno nascendo, oppure proprio sono in contrapposizione all'istituzione? Pannofino.
Allora, teniamo conto del fatto, e torniamo a quanto diceva Stefania all'inizio, cioè quando richiamava quella formula inglese spiritual but not religious, sono spirituale ma non religioso. Queste spiritualità e coloro che si definiscono spirituali lo fanno in contrapposizione non alla religione tout court in quanto tale, ma ad una particolare rappresentazione della religione, appunto come religione istituzionale. La spiritualità quindi nasce e si vuole smarcare dall'idea della religione come istituzione di potere, come istituzione potenzialmente oppressiva che impone un modo definito di credere, un modo definito di praticare, un'ortodossia, un'ortoprassi. Quindi certamente dal punto di vista storico e sulla carta le spiritualità non vogliono incrociare la formalizzazione data da un'istituzione, e devo dire che nella nostra ricerca sul campo ci siamo frequentemente appunto imbattuti in percorsi di spiritualità che sono vissuti al di fuori di un'organizzazione istituzionalizzata, dunque percorsi che sono fondamentalmente praticati da singoli individui che occasionalmente possono anche formare dei gruppi, ma il gruppo viene sempre visto come un luogo di incontro fra cercatori spirituali che vivono la propria esperienza innanzitutto valorizzando la propria soggettività. Quindi c'è un po' questa contrapposizione tra l'istituzione percepita come qualcosa di esteriore e la soggettività. La nuova fonte di autorità delle spiritualità di oggi non è più l'istituzione, la gerarchia, ma è il soggetto stesso. Quindi da questo punto di vista divergono la spiritualità e la religione. Ciò non esclude che poi ci possano essere nuove forme di spiritualità che tenderanno a darsi una qualche struttura interna, e qui ritroviamo subito però questa dialettica interna. Ogni qualvolta un gruppo spirituale si scopre essere istituzionalizzato, il primo rischio in cui incorre è quello appunto di rinnovarsi al proprio interno per conservare questo afflato spirituale che porta i ricercatori comunque in percorsi soggettivi.
E d'altronde questo, no, è un po' uno dei grandi temi della sociologia, il rapporto complicato fra l'istituzione e l'individuo. Palmisano, chi sono i nuovi cercatori, i virtuosi spirituali? Cioè, sono più giovani, più anziani, più uomini, più donne, più a nord, più a sud? Proprio una domanda sociologica che vi facciamo.
Ma sì, rispondere a questa domanda è particolarmente difficile nella misura in cui non solo non esistono delle ricerche quantitative che rendono conto di chi è interessato, di chi è impegnato in questi mondi e che svelino anche le loro variabili sociodemo, cioè se sono più vecchi, più donne, più uomini. Dipende anche un po' dagli ambiti presi in considerazione. Non solo mancano delle ricerche quantitative e quindi è difficile rispondere rispondere a questa domanda, ma mancano anche delle ricerche qualitative. Tenga presente che nel fare questa ricerca ci siamo imbattuti in un problema di accesso al campo notevole. Non esistono elenchi, anche solo approssimativi, dei numerosissimi gruppi, associazioni o eventi che popolano questo mondo. Si tratta di un territorio del tutto sfuggente per gli studi e molte sono le ragioni che spiegano la difficoltà di conoscere questo mondo. Sicuramente il fatto che la spiritualità sia vissuta come un percorso interiore o come un percorso al di fuori delle chiese organizzate e che quindi si esprime in realtà poco strutturate, ma anche per il fatto che queste spiritualità prendono velocemente il posto delle altre, quindi c'è la mutevolezza del territorio in cui ci muoviamo. Possiamo dire per esempio che nel campo della spiritualità della natura, in particolar modo della tradizione della neostregoneria, abbiamo registrato un maggior numero di donne. Perché questo? Beh, per molte ragioni. Sicuramente una delle principali è che la Wicca concepisce la divinità come principio maschile e femminile. Quindi per la maggior parte dei gruppi che si rifanno a questa corrente spirituale, questa credenza si traduce in un duoteismo, cioè nel culto di due divinità. E infatti abbiamo la Dea Madre e il Dio Bicorne. Di conseguenza, tanto le donne quanto gli uomini possono celebrare il sacro, cioè sono degne di rappresentare.
Ma secondo lei non è proprio, le chiedo una risposta quantitativa perché, come giustamente ci ha detto, non avete i dati, ma è più un fenomeno, diciamo, giovanile oppure in tutte le fasce d'età?
Allora, per quanto riguarda questo particolare gruppo e quindi questa corrente, possiamo dire che se l'interesse è molto giovanile, l'impegno è più adulto. L'impegno, diciamo, in termini di membership, di appartenenza al gruppo, di dedicazione della propria vita al percorso, mi sembra essere un fenomeno molto più adulto. Mentre l'interesse, l'attrazione, il fascino è sicuramente più ampio a livello giovanile ed è testimoniato anche dai dibattiti sui social media. I social media mostrano come i follower di questi gruppi siano soprattutto giovani, poco esperti di questo argomento, interessati magari a sperimentare su se stessi pratiche o incantesimi, e quindi chiedono in questi blog informazioni, fanno domande, propongono di incontrarsi e quindi di vedersi online oppure dal vivo per leggere insieme i libri, per interpretare insieme gli incantesimi contenuti.
E quindi ancora una volta ritorna questo tema, no, del rapporto fra l'individuo e l'istituzione. L'ultima cosa che le chiedo, Palmisano, proprio rispetto a quello che stava dicendo poco fa la sua collega Stefania Palmisano, mi sembra un modo, da quello che capiamo, da quello che si è riuscito, almeno sono riuscito io a capire, è un modo di essere contemporaneamente molto nel nostro tempo, molto in un tempo che è anche un tempo dell'individualismo e però anche in un tempo che recupera forme di spiritualità che sembravano perdute, quindi contemporaneamente molto moderno e anche molto antico. Pannofino.
Sì, è verissimo, è una sorta di Gianno Bifronte. Noi li chiamiamo nuove spiritualità, possono anche essere chiamate spiritualità alternative. L'idea di novità rende conto soltanto di una dimensione di questo fenomeno, perché se da un lato sono effettivamente nuove perché sono di oggi e perché sono anche innovative, creative, dall'altro recuperano e attingono abbondantemente alla tradizione, anzi alle diverse tradizioni che queste spiritualità tendono a ricomporre in modo eclettico, per cui sono nuove nel recupero odierno di un patrimonio di simboli, di valori e di immagini che provengono dal passato, anche un passato molto antico sicuramente.
E quindi appunto questo aspetto, no, del tenere insieme tradizione, passato, tradizione pre-romana addirittura, ma contemporaneamente anche i mezzi della contemporaneità, è stato soltanto un inizio. Vi ringrazio moltissimo, Stefania Palmisano, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie Nicola Pannofino.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ricordiamo, abbiamo parlato del loro libro Religione sotto spirito, viaggio nelle nuove spiritualità, pubblicato da Mondadori. Durante questa trasmissione abbiamo anche avuto la testimonianza di due figure di questo mondo: Riccardo Taraglio per il neodruidismo e Rea per quanto riguarda queste forme nuove di stregoneria, di cui appunto ci parlava poco fa proprio in particolare Stefania Palmisano. Vi ricordo che domani, domenica 16 maggio, ci sarà la terza puntata del ciclo Ricordati di Rinascere. scene con il filosofo e psicoanalista Romano Madera. Per tutte le informazioni sul nostro programma, sulla possibilità di riascoltare in podcast le nostre proposte, ricordatevi il sito uominieprofeti.rai.it. sono le 10:13 minuti, ecco 14 in questo istante. Finisce qui questa puntata di Uomini e Profeti di sabato 15 maggio 2021. Un saluto e ci risentiamo sabato prossimo.